Cari ascoltatori di Radio Maria, buon pomeriggio. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto. Sfumo e andiamo, eh?
Bene. Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parliamo dall'Opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. In preparazione della festa di San Giovanni Bosco, la riflessione di Don Ferdinando è sull'impegno oggi di educare i giovani. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Buon pomeriggio, carissimi amici e amiche. Un saluto particolare a chi fosse in un letto d'ospedale, e fra queste persone voglio salutare Don Vittorio Chiari, salesiano, a cui auguro una pronta guarigione. A chi invece magari sente il peso degli anni, e qui vorrei ricordare Liliana e anche Lella. E poi magari a tutte le persone che sono in viaggio, soprattutto ai genitori che dovessero ascoltare, vorrei dedicare questa trasmissione proprio a parlarvi di come Don Bosco è stato un grande regalo dello Spirito Santo per tutta la Chiesa, come educatore e come maestro di educazione, padre e maestro, così l'ha definito Giovanni Paolo II. Beh, iniziamo con una pagina molto bella. Scritta da lui, il Papa gli impose di scrivere le sue memorie, e racconta Don Bosco che nel 1845 era stata aperta una nuova prigione a Torino, la chiamavano la Generala, e c'era la sezione dei ragazzi. Ma quando dico ragazzi dovete proprio pensare dei ragazzi, c'erano anche dei diciottenni, ma c'erano dei ragazzi di 10 anni, 11, 12, e Don Bosco andava regolarmente. E racconta, dice il suo biografo, Don Bosco frequentava questo ambiente e cercava di farsi amico coi ragazzi condannati per furto o per vagabondaggio. E cosa facevano in prigione? Occupavano il tempo in lavori agricoli e laboratori interni. Nella Quaresima del 1858 Don Bosco fece per tutti un accurato corso di catechismo. Pensate alla differenza fra una prigione di allora e di oggi. E poi addirittura 3 giorni di esercizi spirituali che si conclusero con una confessione veramente generale. Don Bosco fu colpito dalla loro buona volontà e promise qualcosa di eccezionale come premio. Andò dal direttore e propose di organizzare per i ragazzi una bella passeggiata da Torino a Stupinigi. Ma lei parla sul serio, reverendo? Dice il direttore della prigione. Con la più grande serietà del mondo, risponde Don Bosco. E lo sa che io sarò responsabile di tutti quelli che fuggiranno? Non fuggirà nessuno, le do la mia parola. Senta, è inutile che sprechiamo il fiato. Se vuole un permesso simile, si rivolga al ministro. Don Bosco andò dal ministro Rattazzi, gli espose il suo progetto. E il ministro disse, va bene, una passeggiata farà del bene ai giovani prigionieri. Darò gli ordini necessari perché lungo la strada si trovino carabinieri in borghese. Ah no, intervenne deciso Don Bosco. La sola condizione che metto è che nessuna guardia ci protegga. Il rischio me lo prendo io. Se qualcuno scappa, metterà in prigione me. Risero insieme e poi il ministro Rattazzi si fece serio. Don Bosco, ragioni, senza carabinieri lei non ne riporterà a casa nemmeno uno. E io invece dico che glieli riporterò tutti, scommettiamo? Rattazzi ci pensò qualche secondo, poi va bene, accetto, mi fido di lei. e mi fido anche dei gendarmi che in caso di fuga non ci metteranno molto a riacciuffare quattro ragazzotti. Don Bosco tornò alla generala e annunciò la passeggiata. Urlarono di gioia i piccoli prigionieri. Riavuto un attimo di silenzio, Don Bosco continuò. Ho dato la mia parola che dal primo all'ultimo vi comporterete bene e che non cercherete di scappare. Il ministro mi ha dato la sua parola che non manderà nessuna guardia, né in divisa né in borghese. Ma adesso la parola dovete darmela anche voi. Se uno solo fugge, io sarò disonorato, non mi permetteranno certo di rimettere piede qui. Posso fidarmi di voi? Confabularono un po' fra di loro. Poi i più grandi gli dissero: le diamo la nostra parola, torneremo tutti e ci comporteremo bene. Il giorno dopo fu una giornata di sole tiepido primaverile. Partirono per Stupinigi lungo i sentieri della campagna. Saltavano, correvano, gridavano. Don Bosco era in mezzo alla piccola truppa, scherzava, raccontava. Davanti a tutti andava l'asino carico delle provviste. A Stupinigi Don Bosco disse la messa, poi fecero pranzo sull'erba e si scatenarono in gare e giochi lungo il fiume Sangone. Visitarono il parco e anche il castello reale. Poi la merenda e al tramonto il ritorno. Il somaro era scarico e Don Bosco era molto affaticato. I ragazzi lo fecero salire in groppa e tirando le briglie e cantando arrivarono al carcere. Il direttore si affrettò a contarli. C'erano tutti. Fu un addio triste. Don Bosco li salutò uno a uno, con il cuore stretto, per averli potuti liberare per un giorno soltanto. Il ministro, quando gli fu fatto rapporto, era molto soddisfatto, come di un trionfo, e chiese a Don Bosco: «Perché lei riesce a fare queste cose e noi no?» È perché lo Stato comanda e punisce, non può fare di più. Io invece voglio bene a quei ragazzi. E come prete ho una forza morale che lei non può capire. Io non voglio altro dai giovani se non che si facciano buoni e che siano sempre allegri. Ecco, termina qui questa bellissima pagina irrealizzabile, oserei dire, nell'ambiente di oggi. Ma certamente il cuore può ancora essere come quello di Don Bosco, e allora a lui rivolgiamo una preghiera con fede. Ci rivolgiamo a te, Don Bosco, che non smetti mai di essere un punto di riferimento per tutti i giovani e per chi ha a cuore il loro vero bene. Donaci la capacità di guardare i giovani con il tuo sguardo, di essere in mezzo loro presenza educativa significativa, attenta a cogliere le loro necessità e i loro segnali. Presenza che sa incoraggiare e far emergere le loro risorse migliori, perché prendano in mano se stessi e il proprio futuro. Donaci la capacità di amarli con il tuo cuore e di essere sempre dalla loro parte e di difendere i loro diritti, perché vivano la vita come un dono e si sentano figli amati da Dio. Fa che sentiamo sempre al nostro fianco la tua presenza che sostiene il nostro cammino per vivere nella speranza e per impegnarci fino in fondo nel presente. È un presente difficile quello in cui ci troviamo. Ho già avuto modo di riferire di un'inchiesta fatta sui giovani italiani dai 18 ai 29 anni, un'inchiesta fatta dalla diocesi di Novara, recente, l'anno scorso, almeno i risultati sono dell'anno scorso, che dice che solo il 52% si professa credente. È un dato impressionante. Siamo davvero di fronte forse a quella che è stata definita la prima generazione incredula. D'altra parte, la fede, come la vita, si trasmette da persona credibile a persona aperta la possibilità di credere. Sto pensando ai rapporti interni alle nostre famiglie. E non si può pensare che strategie particolarmente furbe possano sostituirsi ai rapporti interpersonali che si creano e si alimentano all'interno di concrete comunità di vita, famiglia, parrocchia, gruppi, oratorio. Nella faticosa ricerca dei giovani di oggi non dobbiamo dimenticare che molte volte le loro vite sono già precocemente segnate da contraddizioni nel mondo in cui vivono, da lacerazioni familiari, pensate all'altissimo numero di divorzi e di separazioni, o da disillusioni lavorative. Ci sono cifre veramente impressionanti sulla disoccupazione giovanile in Italia. I giovani non vogliono tanto essere il futuro di una determinata realtà, quanto di avere oggi un futuro verso cui tendere, un'attesa capace di riempire di significato il loro presente. E un autore che è al di sopra di ogni sospetto, il nostro carissimo Papa Benedetto XVI, non più di quattro giorni fa, ha parlato di situazioni che generano un forte senso di insicurezza. Le ha definite quasi le tenebre e chiede che soprattutto di fronte a questa situazione noi cristiani abbiamo la responsabilità di ritrovare una nuova risolutezza nel professare la fede e nel compiere il bene. La consapevolezza di una grande responsabilità soprattutto di fronte alle famiglie, alle nuove generazioni, di fronte alla domanda di esemplarità e ai problemi che pesano sulla società italiana. Lo dico perché in questi giorni, proprio ultimamente, varie voci, sia laiche che della Chiesa, si sono levate per chiedere davvero di tenere presente la grande responsabilità che abbiamo nei nostri comportamenti sotto l'aspetto educativo, perché diventano modelli di comportamento per i nostri giovani. E il Papa concludeva che dice: queste nuove sfide educative esigono che Dio e uomo tornino ad incontrarsi, che la società e le istituzioni pubbliche ritrovino la loro anima, le loro radici spirituali e morali, per dare nuova consistenza ai valori etici e giuridici di riferimento e quindi anche alle azioni pratiche con cui ci muoviamo. Nella messa che è dedicata dalla liturgia a San Giovanni Bosco, noi leggiamo un brano molto bello della lettera di Paolo ai cristiani di Filippi. E io lo leggo con voi anche perché sento che la luce non può venire se non dalla parola di Dio e dall'insegnamento di Cristo. Ascoltate, dice Paolo: siate sempre lieti, perché appartenete al Signore. Lo ripeto, siate sempre lieti. Tutti gli uomini vedano la vostra bontà. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma rivolgetevi a Dio chiedendogli con insistenza ciò di cui avete bisogno e ringraziatelo. E la pace di Dio, che è più grande di quanto si possa immaginare, terrà i vostri cuori e i vostri pensieri uniti a Cristo Gesù. Infine, fratelli, prendete in considerazione tutto quello che è vero, buono, giusto, puro, degno di essere amato e onorato, quel che viene dalla virtù ed è degno di lode. Mettete in pratica quel che avete imparato, ricevuto, udito e visto in me, e Dio, che dà la pace, sarà con voi. È parola di Dio. E rendiamo davvero grazie al Signore di questo mini programma che in qualche maniera fotografa la vita di Don Bosco e propone a tutti noi una pista percorribile. Le parole che San Paolo rivolge ai cristiani di Filippi, che abbiamo appena letto, esprimono però anche una grande sapienza. li invita a rallegrarsi, ad essere affabili, a non angosciarsi. Perché? Perché il Vangelo è una buona notizia che porta gioia e pace. Non è un elenco di proibizioni, ma è il libro del sì alla vita e alla vera felicità. Ecco, tutto ciò Don Bosco lo capì profondamente, sin da giovane, tant'è vero che fondò con un gruppo di amici la Società dell'Allegria, non come società di buontemponi, ma di persone gioiose perché impegnate nell'amare Dio e il prossimo, combattendo il male, con scelte di bene. Tutto l'impegno di Don Bosco, in tutta la sua vita, fu sempre volto a trasmettere questo stile di vita, improntato all'ottimismo e alla speranza, nonostante che anche lui viveva in una situazione estremamente difficile, dove molti si comportavano male. Giovane sacerdote, decide di dedicare tutto se stesso ai giovani. Prese posizione, scese in campo, mise in gioco la sua esistenza e condivise la sua vita con i giovani. E pensate soprattutto a questo episodio, quando si rese conto che gli aiuti che riceveva dall'esterno venivano meno, prese proprio i suoi giovani che aveva educato e li coinvolse nel fondare la congregazione. E da quel momento, con quel manipolo, direi, di apostoli, dispiegò un'attività quasi frenetica, costruendo opportunità, situazioni di lavoro, di formazione, istituzioni dove si poteva vivere nella gioia, ma soprattutto si poteva scoprire davvero la profondità della fede cristiana, in modo che per i giovani ci fossero le possibilità concrete di realizzare la loro vita cristiana. Il suo motto: onesti cittadini e buoni cristiani. In altri termini, visse e prolungò l'incarnazione di Gesù Cristo tra i giovani. In qualche modo potremmo dire che è stato il segno efficace che il Signore è vicino ai giovani. Quello che è sicuramente emblematico per tutti noi è il suo atteggiamento di fondo: stare accanto ai giovani, prendendosi cura di tutto il loro essere, di tutte le loro esigenze, aiutandoli a vivere nella gioia. Non è stato come un padrone che ha dei servi, ma il suscitatore, l'animatore della loro fede. Non si è posto davanti ai giovani, come molte volte noi educatori facciamo, con un atteggiamento già rassegnato di sfiducia, ma al contrario, investendo coraggiosamente sul futuro e sul comportamento dei giovani. Non si può negare che anche oggi ci siano gruppi di giovani che per noia consegnano la loro vita allo sballo, alla droga, al teppismo, al dolce far niente. Ma non è vero che tutti i giovani pensano solo al consumo e al piacere. Non è vero che sono tutti materialisti ed egoisti. È vero piuttosto che i giovani vogliono cose vere e concrete. Vogliono che l'ingiustizia venga arrestata. Vogliono che si superino le diseguaglianze fra poveri e ricchi, e che tutti abbiano la propria parte di beni sulla terra. Vogliono che gli oppressi ottengano libertà. Se aspiriamo ad essere come Don Bosco, dobbiamo assumere atteggiamenti di fiducia nei confronti dei giovani. Anche se sono, direi, appunto perché giovani, non sempre coerenti e costanti. Noi dobbiamo guardare al molto bene che c'è in loro e soprattutto all'altissima vocazione che Dio ha messo nei loro cuori, figli di Dio e nostri fratelli. Come ci ha sollecitato Paolo nel brano che abbiamo letto, dobbiamo ricercare in loro tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode. E Don Bosco lo traduceva poi nel fare con i suoi ragazzi il capobanda, era il primo nelle corse, era il primo nei giochi, era il primo nel creare un ambiente dove il ragazzo potesse realizzare pienamente la sua giovinezza. Beh, e noi cosa dobbiamo fare in concreto? Beh, occorre prendersi cura dei giovani, mostrando che essi sono per Dio e per noi la cosa più importante del mondo. E dobbiamo dimostrarlo facendo fare a loro delle esperienze concrete dell'amore di Dio mediante la testimonianza del nostro modo di essere e di agire. Noi dobbiamo impegnarci. Allora mi viene, direi bella la pagina che Don Bosco scrive di nuovo nella sua autobiografia e che ci racconta come la partenza di tutto il suo impegno non viene da una maggior furbizia, ma viene da una illuminazione divina. E quindi che c'è un piano da parte di Dio che vuole la salvezza dei giovani. Ascoltate. A 9 anni feci un sogno, è Don Bosco che scrive di pugno, un sogno che mi rimase profondamente impresso nella mente. Mi parve di essere vicino alla mia casa, ai Becchi, in un cortile spazioso, dove era raccolta una moltitudine di ragazzetti che giocavano. Alcuni ridevano, altri bestemmiavano. Io mi sono subito lanciato in mezzo a loro per farli smettere. In quel momento apparve un uomo venerando, nobilmente vestito. Il volto era così luminoso che non potevo fissarlo. Mi chiamò per nome e mi disse, non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai acquistare questi tuoi amici. Mettiti dunque immediatamente a parlare loro sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù. Confuso e spaventato, risposi che io ero un ragazzo povero e ignorante. In quel momento i ragazzi cessarono le risse e gli schiamazzi, si raccolsero tutti intorno a colui che parlava. Quasi senza sapere cosa dicessi, chi siete voi, domandai, che mi comandate cose impossibili? Proprio perché queste cose ti sembrano impossibili, dovrai renderle possibili con l'obbedienza e acquistando la scienza. E come potrò acquistare la scienza? Io ti darò la maestra. Sotto la sua guida potrai diventare sapiente. Ma chi siete voi? Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare 3 volte al giorno. Il mio nome domandalo a mia madre. In quel momento vidi accanto a lui una donna di maestoso aspetto, vestita di un manto che splendeva come il sole. Scorgendomi confuso, mi fece cenno di avvicinarmi, mi prese con bontà per mano. Guarda, mi disse. Guardandomi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparsi e al loro posto vidi una moltitudine di capretti, di cani, di gatti, di orsi e di altri animali. Ecco il tuo campo, ecco dove dovrai lavorare. Renditi umile, forte e robusto. E ciò che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu lo farai per i miei figli. Volsi allora lo sguardo, ed ecco, invece di animali feroci apparvero altrettanti mansueti agnelli, che saltellando correvano e belavano come per far festa intorno a quell'uomo e a quella signora. A quel punto mi misi a piangere e pregai quella donna a voler parlare in modo chiaro, perché io non sapevo cosa volesse significare. Lei mi pose la mano sul capo e mi disse, a suo tempo tutto comprenderai. Aveva appena dette queste parole che un rumore mi svegliò e ogni cosa disparve e io rimasi sbalordito. Mi sembrava di avere le mani che facevano male per i pugni che avevo dato e che la faccia mi bruciasse per gli schiaffi ricevuti da quei monelli. Al mattino ho raccontato il sogno prima ai miei fratelli, che si misero a ridere, poi a mia madre e alla nonna. Ognuno dava la sua interpretazione. «Diventerai un pecoraio», disse mio fratello Giuseppe. «Un capo dei briganti», malignò l'altro fratello Antonio. Mia madre mi disse, «Chissà che non abbia a diventare prete». Ma la nonna diede la sentenza definitiva. Non bisogna badare ai sogni. Ecco, fino a qui autobiografico racconto di Don Bosco. Don Bosco muore nel 1888, un anno prima è a Roma a celebrare la messa nella Basilica del Sacro Cuore che Pio XI gli aveva chiesto di costruire, che Pio IX, scusate, gli aveva chiesto di costruire, e pianse durante quella messa molto. Allora il suo segretario gli disse alla fine: ma perché piangevi Don Bosco? Perché ho rivisto Il sogno dei 9 anni e adesso ho proprio capito il significato profondo che aveva, e quando la Signora mi ha detto: a suo tempo tutto comprenderai. E concludeva Don Bosco: è lei che ha fatto tutto. E così, per sommi capi, da questo sogno dei 9 anni poi Don Bosco diventa sacerdote e dedica immediatamente la sua vita all'educazione dei giovani, si rende conto di non poterlo fare da solo e allora direi che dà vita a una bellissima famiglia di laici e di consacrati che condividono con lui questa passione educativa. E io concluderei questa prima parte, chiedendo poi uno stacco musicale, la concluderei con alcune affermazioni proprio legate all'educazione che Don Bosco ci dà da meditare. E dice: si educa solo nella misura in cui si ama. L'educazione è cosa di cuore. La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sulle parole di San Paolo, che dice: la carità è benigna, è paziente, soffre tutto, ma spera tutto e sostiene tutto. Quindi qui vedete subito che Don Bosco ha incentrato la sua opera educativa sull'amore, ma un amore fattivo, un amore che chiede che l'educatore sacrifichi totalmente la propria vita per il bene dei ragazzi o dei figli che vuole educare. E Don Bosco è convinto che solo Dio ci può insegnare l'arte di amare come lui e di educare. Di qui l'importanza della religione nel suo sistema educativo. Educare è volere il vero bene del giovane e il primo passo è farselo amico, guadagnare il suo cuore. In una lettera famosa che Don Bosco scrive ai Salesiani nel 1884, che noi battezziamo come il poema dell'educazione del cuore, Don Bosco dice: chi sa di essere amato ama, e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai giovani. Ma non basta amare i giovani, occorre che loro si accorgano con i fatti concreti di essere amati. Tanti anni prima Don Bosco aveva ricevuto quel sogno, nel sogno questo prezioso consiglio: non con le percosse, ma con la mansuetudine e la carità dovrei guadagnare il cuore dei giovani. Ecco, è un amore, quello che propone Don Bosco, che sa di sacrificio, di consacrazione. L'educatore dimentica se stesso perché è tutto consacrato al bene dei suoi alunni e quindi è capace di dare loro tutto, anche la vita se fosse necessaria. Ora lasciamo un attimo di pausa musicale per riflettere su queste parole.
Quanto tempo? Un minuto?
40 secondi.
Ok. Può andare bene?
Sì.
Ok, andiamo subito in diretta.
Riprendiamo la nostra riflessione sull'impegno educativo di Don Bosco con un brano del suo biografo. E noi abbiamo ben 20 volumi che chiamiamo Memorie biografiche, che hanno raccolto le testimonianze di tutte le persone che erano vissute con lui. E questa brevissima paginetta mi ha sempre commosso. Dice: commovente è lo spettacolo che accadeva tutti i giorni dopo il pranzo e specialmente dopo la cena. Pensate un ambiente dove c'erano 200-300 ragazzi raccolti e che vivevano lì tutto il mese, tutto a trimestri, no? Da Natale a Pasqua, ecco così. Usciti i ragazzi dal loro refettorio, i giovani irrompevano nella sala dove Don Bosco mangiava e gareggiando a chi prima arrivava presso di lui cercavano di avvicinarsi. Già i più fortunati gli si sono stretti intorno, in modo che i più vicini appoggiano il loro capo alla spalla di Don Bosco. Dietro lui si vede una siepe di faccette allegre che gli fanno larga spalliera. Intanto è presa d'assalto la fila delle tavole e su quella dinanzi a Don Bosco stanno varie file di giovani seduti con le gambe incrociate a mo' degli orientali. E dietro a questi altri giovani appoggiati o addirittura inginocchiati pur di stare vicino a lui. In ultimo, sempre sulle tavole, una turba in piedi. Chi non può salirvi prende le panche, le accosta, vi monta ed ecco due lunghe file di occhi vivaci che fissano Don Bosco. E Don Bosco racconta fatti educativi, episodi, rilegge quello che è avvenuto durante il giorno, li aiuta a riflettere. I più tardivi riempiono tutto lo spazio tra le panche e le tavole. Sembra che nessuno possa più giungere ad avvicinarsi a Don Bosco. Eppure i più piccoli si mettono a correre carponi sotto la tavola ed ecco le loro testoline sporgere tra la tavola e la persona di Don Bosco che fa loro una carezza mentre tenta di finire il suo racconto e anche il suo povero pasto. Ecco, a me pare bellissima questa fotografia plastica di un prete che è circondato da tutti i suoi giovani perché hanno percepito il profondo amore che lui ha per loro e glielo ricambiano con grande generosità. Ecco, Don Bosco così sognò una missione giovanile popolare, direi articolata con molteplici dimensioni, in modo che tutte le tipologie di giovani, sia chi era più dotato, chi meno, chi era più portato al lavoro, più portato allo studio, potessero trovare un ambiente educativo e di salvezza. E la famiglia che Don Bosco aveva immaginato era unitaria, doveva raccogliere tutte le persone laiche o consacrate e quindi lui sognava davvero una congregazione che a quell'epoca non era possibile, dove c'erano i sacerdoti, papà e mamma, donne volontarie, uomini volontari. E poi le leggi del diritto canonico lo costrinsero a creare realtà separate, i salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice e i salesiani cooperatori. E li ha fondati lui direttamente. E per contribuire alla salvezza della gioventù, che lui definiva la porzione più delicata e più preziosa dell'umana società, e con l'aiuto dello Spirito Santo e l'intervento materno di Maria, Don Bosco dà veramente vita a una realtà molto bella e articolata. Una parola la voglio dedicare alle figlie di Maria Ausiliatrice, che Don Bosco ha voluto quasi direi come un monumento di ringraziamento a Maria. A Torino la scelta di fondare un'istituzione in favore delle ragazze è venuta a Don Bosco dalle sollecitazioni di varie persone, dalla constatazione che c'era uno stato di abbandono, di povertà in cui si trovavano molte ragazze. È stata la primissima esperienza di Don Bosco sacerdote di essere invitato dalla Marchesa Barolo a interessarsi di loro. Ma in quel momento Don Bosco preferì andare coi ragazzi di strada. Ma poi, dal contatto con vari istituti femminili e dalla profondità della sua devozione mariana, e anche persino da una conferma avuta da Papa Pio IX che lo esortò, e tutto questo lo indusse, ecco, a pensare seriamente a dare vita a una struttura. Contemporaneamente, a Mornese, sui colli del Monferrato, una giovane, Maria Domenica Mazzarello, animava già un gruppo di giovani donne che si dedicavano alle ragazze del paese, con lo scopo di insegnare loro un mestiere, ma soprattutto con l'impegno di orientarle alla vita cristiana. Ecco, questi due segnali, a distanza, ma sulla stessa lunghezza d'onda, mandavano uno unico messaggio, identico. Doveva nascere anche per le ragazze l'ambiente educativo che già c'era a Torino Valdocco. E Maria Domenico Mazzarello fu cofondatrice insieme a Don Bosco nel dare vita, forma e sviluppo a questa nuova istituzione. E il 5 agosto 1872 il primo gruppo di giovani donne pronunciarono il loro sì, come la Vergine Maria, per essere aiuto soprattutto tra le giovani. Nelle costituzioni delle figlie di Maria Ausiliatrice sta scritto: per un dono dello Spirito Santo e con intervento diretto di Maria, San Giovanni Bosco ha fondato il nostro istituto come risposta di salvezza alle attese profonde delle giovani. Gli ha trasmesso un patrimonio spirituale ispirato alla carità di Cristo, buon pastore, e gli ha impresso un forte impulso missionario. E la terza famiglia, chiamiamola così, fondata da Don Bosco, è quella dei Salesiani Cooperatori. Vi dicevo prima che il suo sogno era che fossero uniti nell'unica famiglia, ma non potendolo fare si orientò un pochino come il terzo ordine dei vari ordini storici e volle che queste persone laiche, sposate o non sposate, condividessero in pieno la vocazione salesiana come corresponsabilità nel dar vita a un progetto educativo per i giovani in collaborazione con la Chiesa. Ecco, i salesiani cooperatori vengono definiti come coloro che vivono la loro fede nella propria realtà secolare, ispirandosi al progetto apostolico di Don Bosco, e si impegnano nella stessa missione giovanile e popolare, portando ovunque un'attenzione privilegiata ai giovani e promuovendo e sostenendo la famiglia, attuando la dottrina sociale della Chiesa e sostenendo l'attività missionaria della Chiesa. Ecco, sono un vero esercito che raccoglie centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. In questo momento la grande famiglia di Don Bosco è composta da 26 gruppi che, ispirandosi appunto alla spiritualità di Don Bosco, hanno creato anche altre strutture, altre piccole o grandi congregazioni, ma tutte condividono lo spirito della famiglia salesiana, chiamiamola così, la grande famiglia salesiana. Il Rettore Maggiore ultimamente, facendo una bella lettera di presentazione, la paragonò a un albero frondoso dove questi rami sono in grado veramente di generare per tantissimi giovani aiuti indispensabili. La spiritualità profonda che è in questa famiglia salesiana è una spiritualità proprio, direi, legata alle esigenze dei giovani. Anzitutto, la semplicità. Deve essere una spiritualità che si può presentare anche ai più poveri, agli analfabeti, a persone che iniziano da zero per cominciare una strada dove poi il Signore li guiderà al loro sviluppo. Una spiritualità che dia molto valore alle cose ordinarie di ogni giorno. Noi la chiamiamo spiritualità del quotidiano, cioè non c'è bisogno di fare cose eccezionali. Tutto quello che stai facendolo devi farlo con un impegno serio di servizio, di amore. Una spiritualità della gioia, ecco, l'abbiamo già sentito prima, è importante questo atteggiamento positivo che guarda il giovane con fiducia e ne valorizza le istintive capacità di esplodere con le sue energie vitali, e quindi guidando tutte queste sue energie anche in una direzione che è quella della risposta generosa all'amore del Signore negli atteggiamenti, direi, di fede. Una spiritualità della relazione, ecco, Don Bosco ha messo al centro l'Eucaristia, relazione con Gesù e Eucaristia. Per lui è questo il centro dinamico della spiritualità dei giovani. L'episodio, direi, principe è quello della vita di Domenico Savio, il piccolo capolavoro della santità e della opera educativa di Don Bosco. E un giorno non arriva a scuola, era andato a messa al mattino con tutti gli altri. Alle 8 inizia la scuola, non c'è. Alle 12 vanno a pranzo, non c'è. E nessuno sa dove sia, lo cercano in infermeria, lo cercano altrove. E a un certo punto Don Bosco dice: io so dov'è. E va in chiesa, nella chiesa di San Francesco. Dietro l'altare c'era una specie di coro e Domenico era con la mano appoggiata al tabernacolo, sollevato da terra in estasi. Don Bosco lo tocca e Domenico Savio appoggia i piedi per terra come se si svegliasse da un sogno e domanda a Don Bosco: è già finita la messa? Quindi 4-5 ore di contemplazione davanti al tabernacolo eucaristico. Ecco, questa era la spiritualità, direi, della relazione con Gesù che Don Bosco insegnava ai suoi giovani. E poi, ovviamente, una spiritualità mariana. La Madonna sentita davvero come la mamma di casa a cui affidare tutte le situazioni che vengono a crearsi. E Don Bosco lo diceva spessissimo ai suoi ragazzi: la Madonna è qui in mezzo a noi. Ecco, questa è la spiritualità che Don Bosco ha utilizzato e che gli ha permesso di creare veramente una corrente di santità che ha raccolto, direi, frutti grandiosi in tutto il mondo. Oggi la famiglia salesiana conta 8 santi, 116 beati, 9 venerabili, 28 servi di Dio, abbiamo una schiera di martiri. Insomma, è veramente una spiritualità che ha dato dei frutti verificabili e concreti. Termino, prima di lasciare la parola agli ascoltatori, con un'ultima pagina di Don Bosco, che mi pare così a completamento delle cose dette, è come una specie di letterina che lui scrive ai ragazzi. Caro amico, io ti voglio bene con tutto il mio cuore. Mi basta sapere che sei giovane perché ti voglia molto bene. Nel tuo cuore porti il tesoro dell'amicizia con il Signore. Se lo conservi, sei ricchissimo. Se lo perdi, diventi una delle persone più infelici e più povere del mondo. Il Signore sia sempre con te e ti aiuti a vivere come un suo amico. Se ti comporti così, ti assicuro che Dio sarà contento di te e salverai la tua anima. La cosa più importante della tua vita è proprio questa, e Dio ti regali una vita lunga e felice. L'amicizia del Signore sia sempre la tua grande ricchezza nella vita terrena e nell'eternità. Sono il tuo amico Don Giovanni Bosco.
Ecco, ora chiediamo alla regia una pausa musicale, poi Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria: 031 610 610, per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Vi preghiamo di dire il vostro nome, la località da cui chiamate e per cortesia di spegnere la radio. Grazie.
Sì, ripartiamo con le telefonate.
Pronto?
Sì, un attimo, adesso la mando in diretta,
Pronto?
È pronto, buonasera padre.
Buonasera, come si chiama?
Senta, spengo la radio perché se no non riesco a sentirlo bene.
Sì.
Scusi.
E, mi dice il suo nome?
Sì, sono Anna Maria. Chiamo dal Lago Maggiore, padre.
Sì. Sì, la sento signora.
Sì, senta padre, io sono legatissima a San Giovanni Bosco e in questi giorni pensavo che devo fare la novena, un credo, qualcosa, perché ho avuto da tanti anni fa, quando stavo a Milano, un libricino di Don Teresio Bosco, proprio sa quelli tascabili, che parlava tutto di Don Bosco, e io le tocca, poi lui parla tanto della Madonna, un devoto della Madonna, e io ho sempre avuto questa devozione e ho forse anche avuto sempre nelle mani quelle preghiere che lui diceva di fare alla Maria Auxiliatrice, e ho sempre avuto questo desiderio di pregare in modo particolare per i giovani.
Certo.
Ecco, poi ho avuto anche la grazia di andare lì a
Torino.
Ecco, sì, veramente. Oggi mi è dispiaciuto che ho acceso tardi la radio e non ho potuto sentire tutta la sua conversazione, però so che San Giovanni Bosco era proprio, e questa è una grazia che ho senz'altro avuto, perché come dico è una vita che le voglio bene a San Giovanni Bosco, e dico poi chiedo tanto sempre per i giovani, in modo particolare per le mie figlie.
Ecco, guardi.
Ecco, senta padre, io la ringrazio, mi scuso se l'ho disturbata.
Niente, ha fatto bene a sottolineare la preghiera. Guardi, al di là di tutto, costantemente noi dobbiamo chiedere al Signore la luce, la forza perché i giovani scoprono davvero la bellezza del Signore e la strada che li può portare a una pienezza di vita. Grazie, signora Maria. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, mi dica.
Buonasera, sono Maria Teresa da Treviso.
Sì, Maria Teresa.
Grazie padre delle parole, grazie infinite veramente. E mi è venuto alla mente che nel passato io avevo letto il libro di Don Bosco, nel quale c'era anche un periodo che lui ha avuto un po' di depressione e la sua mamma le è stata molto vicina. E so che poi lui ha superato questo, no?
Sì, non era una non era una depressione, signora, era una broncopolmonite che avrebbe potuto portarlo alla morte, perché i medici di quel tempo, le medicine non erano proprio ancora al livello, e la mamma gli stette molto vicina davvero e lo aiutò a uscirne. Con la preghiera dei giovani, però, perché molti dei giovani offrirono la vita in come direi offerta di scambio, dicendo: Signore, prendi la mia vita ma fai guarire Don Bosco. Tant'è che Don Bosco guarito si affaccia dalla porta della sua camera e dice: ragazzi, questa vita non mi appartiene più, perché è vostra, ma l'avete ridata voi e io la darò tutta per voi. Proseguo pure, signora Maria Teresa, mi scusi che l'ho interrotto.
Io poi prego tante volte, tantissime volte, proprio per le vocazioni.
Sì.
Sento che proprio c'è bisogno di questi santi sacerdoti. E soprattutto prego per mio figlio. Così, insomma, no. E sono contenta, ecco, proprio intanto stavo lavorando, stavo stirando, ma l'ascoltavo proprio veramente con cuore aperto. Poi anche di San Domenico Savio, no?
Certo.
Questo giovanetto che mi ricorda ancora quando leggevo qualcosa di suo, proprio così. La ringrazio ancora, padre.
Grazie a lei, Maria Teresa. Dobbiamo avere il coraggio di sognare in grande per i nostri figli, perché il Signore metta nei loro cuori dei disegni giganteschi, grandissimi, e solo Lui li conosce. Ecco, allora la forza della preghiera che ci mette disponibili a essere strumenti di Dio per la realizzazione dei suoi progetti nel futuro dei nostri figli. Bene, pronto?
Pronto, don Ferdinando, sono Anna Marta da Bologna, ho ascoltato tutta rapita.
è la parola giusta, e condivido con la signora che stava ascoltando mentre aspirava quelle piccole cose domestiche, le nostre fatiche di mamme, di nonne. E solo queste due parole, intanto grazie per aver illustrato la figura di Don Bosco, e la mia testimonianza diretta è che fin da bimba nella mia vita questa figura è stata importantissima. Infatti nella mia parrocchia vi è la cappellina di Don Bosco, ed ero attirata e guardavo e sentivo che mi indicava Don Bosco come una strada. E quando sono stata adulta, infatti lei ha parlato dei terziari, sono diventata terziaria francescana, ma la cosa che per me è strepitosa è che era quel sorriso, era come una calamita, mi parlava anche se faceva, e devo dire oggi, nonna 64 anni, dico sono ben felice di aver ascoltato un linguaggio silenzioso ma che mi ha portato a una pace interiore immensa. Grazie Don Ferdinando, grazie ancora.
Grazie a te nonna Marta, e continua ecco, a coltivare questa tua devozione a Don Bosco, e la tua preghiera aiuti tante altre mamme e nonne a essere molto vicine ai loro figli e nipoti.
Grazie.
Pronto?
Buon percorso.
Sì, pronto.
Parlo dalla provincia di Potenza, mi chiamo Rosa, ho 70 anni, ho 4 nipoti. Io da un'amica di mia madre ho sentito sempre parlare di Don Bosco, che era questa amica di mia madre era molto devota di San Giovanni Bosco, e gli arrivavano sempre i giornalini dei Salesiani, io li leggevo sempre. Mi piace molto che l'ho tenuto sempre nel cuore a Don Bosco. Però sono un pochino dispiaciuto per il fatto che questi giovani di oggi, non è nemmeno colpa loro, però con tutti questi dissidi che hanno i genitori, separazione, divorzio, questi bambini come crescono? Io ho un pensiero, una preoccupazione che ormai bene o male noi la nostra vita l'abbiamo quasi fatta, però i giovani se non si avvicinano al Signore, cosa domani? Speriamo che escono parecchi Don Bosco, così il mondo diventerà un pochino più, diciamo, più verso il Signore andrà più. E sono contenta del messaggio che ha mandato la Madonna ieri, che ha detto a Mariana, o come si chiama, non ricordo bene, che era molto contenta, mai come adesso era contenta nel dare il messaggio di ieri sera, che io lo sento tutti i 25, che sono molto presa da Radio Maria.
Molto bene Rosa, ti ringrazio di questa tua testimonianza, e effettivamente noi dobbiamo preoccuparci, perché questi giovani, come dicevi tu, hanno degli esempi negativi, terribili attorno a loro. Allora il Papa ha detto dobbiamo ricominciare una vita cristiana più intensa, in modo tale che la testimonianza della nostra vita, del nostro modo di fare, di agire, di decidere, diventi la scuola che forma la gioventù. Questa è la vera scommessa. Poi, per carità, ci vogliono anche strutture sociali, ma se manca questo, manca veramente la sostanza. Bene, sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, dimmi il tuo nome.
Sono Luigi, telefono da Milano. Buonasera. Padre.
Buonasera Luigi.
Ascolti, io non avevo una grande conoscenza di Don Bosco, se no che l'anno scorso al meeting di Rimini ho visto una bellissima mostra sulla vita,
sì,
e sulla vita,
sì,
di Don Bosco.
Sì, è vero.
E sono rimasto molto colpito da questo fattore, che la profondissima fede in realtà si associava sempre a un profondissimo interesse per la cultura, per la scienza, per il lavoro, cioè è un cristiano fino in fondo che prende tutti gli aspetti della vita a partire da una profonda spiritualità, però poi tutta la vita viene abbracciata, e questa è una cosa che mi ha molto affascinata e assomiglia molto a tante cose che adesso nuovi movimenti e associazioni stanno cercando di fare. Ecco, volevo dirlo per questa bellezza che avevo incontrato. Grazie
Luigi, ti ringrazio, hai messo in evidenza uno degli aspetti fondamentali della vita di Don Bosco, che in breve c'è l'esposizione universale, sai, quella che in tutto il mondo, non so, è stata fatta a Parigi, hanno costruito la Torre Eiffel, poi l'hanno fatta anche a Torino, e Don Bosco chiede un padiglione tutto per lui, di una mostra internazionale. E dico, ma lei è un prete, cosa vuol mettere? Io voglio mettere i miei ragazzi che vi fanno vedere come dagli stracci si arriva a fare la carta, il foglio di carta, lo si stampa nella tipografia, lo si rilega e diventa un libro. Beh, le cronache del tempo dicono che quel padiglione è stato il più visitato di tutta la mostra internazionale. Come dire, sì, un prete che vuole la santità dei suoi figli, ma investendo tutte le energie possibili perché le ricchezze umane, professionali, raggiungono il massimo livello. Grazie Luigi di avermelo sottolineato. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
Pronto, Don Ferdinando?
Sì.
Sono Tonia, dalla provincia di Bari.
Sì.
In questo preciso istante, 5 minuti, mi sono messa in contatto con voi, ho sentito la vita di Don Bosco, qualcosa che riguarda la sua vita. Io ho un episodio, brevissimamente, posso dirlo?
Sì, sì, breve breve.
Un'esperienza, niente, mio padre, siccome da 20 anni mando un bollettino all'istituto e sento di farlo costantemente, ebbene, non lo facevo più perché avevo dei problemi in famiglia, quindi stavo perdendo mia figlia e tante altre cose. E io di mio padre, andai a casa di mio padre stava scrivendo il bollettino ai salesiani. Io dissi, aggiungi la mia offerta. Ritorno a casa dopo una mezz'ora e stavo mettendo la chiave. Apro il portone, Don Ferdinando, veramente mi vengono i brividi, mi viene da piangere ancora dopo 15 anni. E trovo una figura giù nel portone, avanti, proprio mentre aprivo. Dico, e stava dalla parte bianca. Dico, Don Vasco, non è che sei tu? Giro, era lui. Don Ferdinando, era lui, ce l'ho come una reliquia, come un gioiello questa immagine. E questa è una cosa meravigliosa che volevo testimoniare e sono veramente grata al lavoro che fate voi a Radio Maria.
Antonia, ti ringrazio di questa testimonianza, non sei l'unica ad avere queste esperienze e quindi ringraziamo il Signore. Anche qui a Bologna proprio quest'anno c'è stato un caso di questo genere in ospedale, di un malato considerato ormai terminale che doveva morire e vide la figura di Don Bosco al fianco del suo letto e fu guarito di colpo. Ne ho riportato la testimonianza anche sulla mia pubblicazione. Grazie Antonia.
Prendiamo ancora un'ultima telefonata.
Ultima telefonata.
Don Ferdinando.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Don Ferdinando? Buongiorno, sono una mamma dalla Sardegna. Mi chiamo Giovanna.
Bene Giovanna.
Pronto?
Sì, sì, ti sento.
Ascolti, lei ha detto che dobbiamo avere il coraggio di sognare in grande.
Sì.
Il mio sogno è grandissimo. Io sono madre di 3 figli, Matteo, Maria e Michela. Matteo è il grande, sta per compiere 20 anni ed è un ragazzo cerebroleso, non parla e non cammina. Io da tanto che sto chiedendo al Signore che lo guarisca e ne faccia un suo servo. Questo è un sogno grande, però ho bisogno di vostre preghiere perché mi danno tanta, tanta forza.
Giovanna, ti capisco e sono contento di chiudere la trasmissione raccogliendo la tua richiesta di preghiera per Matteo, per Maria, per Michele, ma per tutti i ragazzi e per tutti quelli che come Matteo hanno un futuro difficile e noi vogliamo invece che anche per loro ci sia davvero una speranza e una dignità. E quindi invito anche tutti gli ascoltatori a unirsi con me in questa preghiera finale che chiude la trasmissione e che io ho indirizzato al Signore per ringraziarlo proprio della figura di Don Bosco. Ti rendiamo grazie, Signore, per averci dato Don Bosco. In lui celebriamo le meraviglie del tuo amore. Tu lo hai ricolmato di doni, di natura e di grazia e lo hai dato a noi come padre dei giovani, come fondatore di famiglie religiose, al servizio della gioventù nel tuo nome, come maestro di vita cristiana per tutti. Egli fu uomo profondamente umano, attento ed aperto ai segni dei tempi, ma insieme l'uomo di Dio, che sospinto dalla tua carità, ha saputo dare la vita per la salvezza dei giovani. concedi a noi, ti preghiamo, di saperlo imitare nel suo amore a Dio e al prossimo e nello sforzo generoso di vivere il Vangelo con coraggio e con gioia. E così sia. Un carissimo saluto a tutti i radioascoltatori dal Santuario del Sacro Cuore di Bologna.
Se è così concluso il collegamento dall'Opera Sacro Cuore di Bologna. Grazie a Don Ferdinando Colombo e grazie a voi cari ascoltatori che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento, quarto mercoledì del mese di febbraio, sarà per il giorno 23 febbraio, sempre alle ore 15.45. Un cordiale saluto anche da Italo e Paola, con l'augurio di una buona serata nell'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.
Ciao carissimi, alla prossima.
Grazie.
Ciao Luciana, è andato bene?
Sì, sì, benissimo.
Benissimo, grazie, ciao.
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 Grazie.